Ho appena visto delle foto di Nikon, che ha fatto una campagna molto interessante prendendo delle foto di reali, di paesaggi incredibili, e ha praticamente scritto la frase sopra le foto, era prompt, due punti, e poi tipo il comando che avresti dovuto fare in un potenziale Midjourney o altri tool che creavano immagini per creare una fotografia incredibile come quella lì, e poi sottoscritto don't give up on the real world. E questo mi ha molto colpito e mi ha fatto riflettere su due scenari. Il primo, ci sono due tipi di aziende in questo momento, come due tipi di persone in questo momento: le aziende e le persone che non vedono l'AI come una potenziale minaccia alla loro azienda o alla loro carriera o alla loro vita. E un altro tipo di aziende e persone che invece lo vedono, come Nikon in questo caso, e sono incredibilmente terrorizzate. Terrorizzate in certi casi per il proprio lavoro, per la propria azienda, e in altri casi, oltre che per questo, per il genere umano. E anche all'evento ABCD che ero a Bari l'altro giorno, una studiosa proprio di AI, eccetera, ha detto: non dovete preoccuparvi, non è qualcosa che almeno nella nostra vita veramente porterà una minaccia al genere umano. Dall'altro lato, alcune delle persone più intelligenti che io conosca personalmente, e non solo, sono terrorizzate da quello che può fare l'AI. E se io dovessi pensare personalmente, io non sono terrorizzato per Learn, prima cosa, ma al tempo stesso capisco e penso che nello scenario migliore in assoluto questo AI non sarà altro che qualcosa che è una buzzword, un trend che bla bla bla, quindi non impensierisce. Dall'altro però io penso che, mentre dal lato più positivo in assoluto è una cosa che aiuterà il nostro lavoro ma lo rimpiazzerà, nel lato più negativo in assoluto è disastroso. Quindi il concetto è come se, non so, è un podcast quindi non riesco a farvi capire con le mani, però è come, immaginatevi di avere una linea in mezzo. Il lato positivo immaginate che sia 30 a sinistra, il lato più negativo è 3000 a destra. Quindi il concetto è, se il negativo si realizza è molto più negativo del positivo se si realizza. E questo a me personalmente basta per farmi pensare che l'unica certezza che abbiamo è che il futuro è totalmente diverso da quello che ci aspettiamo, perché pochissime persone avevano previsto, secondo me, il trend dell'AI anche soltanto un anno fa, che era imminente. Cioè, è incredibile come il web 3.0 ci abbia messo anni e l'NFT ci ha messo relativamente poco a venire fuori. Il web 3.0 ci ha messo un mese a venire fuori effettivamente, passare ad essere conosciuto da quei 10.000 addetti ai lavori a quelle, non lo so, 20 milioni, 30, 50, 70, ma di più, sto parlando di numeri a caso, 3 miliardi di persone che non sono solo addetti ai lavori. Quindi questo è molto interessante. E perché io ora non sono spaventato per Learn? Rifletto totalmente adesso in questo podcast insieme. Non lo sono perché io personalmente vedo l'AI per Learn estremamente positivo, vedo l'AI per l'apprendimento estremamente positivo, sapremo già come implementarlo in parte, e questo però non è il reale tema del perché lo vedo positivo. Lo vedo positivo perché Learn, quando sono partito, vi spiego, in generale più tu sei preparato, competente, più tu hai esperienza, più tu sei la persona meno indicata per lanciare una startup. E uno qua mi dirà: ma Luca, cosa stai dicendo? È normale che sia il contrario, più sei preparato più puoi avere successo nel lanciarla. Il grande tema, e ne parlavo con Enrico Ferrari mesi fa, è il fatto che più tu sei preparato più in realtà sai tutte le ragioni per cui la tua potenziale idea non dovrebbe funzionare, e questa è un'incredibile barriera all'ingresso. Molto spesso, faccio l'esempio di Airbnb, i fondatori più di successo sono persone, ma Airbnb, Amazon, tanti altri, che hanno lanciato un'idea e si sono trovati un po' per caso. Poi ci sono quel tipo di persone che lanciano un'idea, funziona e rimangono con l'idea, crescono insieme all'idea fino a diventare i fenomeni che li conosciamo oggi, e altre persone che semplicemente vendono la loro idea e noi non li conosceremo mai, ma l'hanno venduta e poi è stata fatta crescere da qualcun altro. Faccio un esempio, non lo so, però persone di quel tipo. Quindi il grande tema in questo caso è proprio quello che noi con Learn, quando l'abbiamo lanciata, io non mi considero una persona alle prime armi, non mi considero il massimo esperto al mondo, però una persona che era capace, però io sapevo tutte le ragioni per cui Learn non potesse funzionare. Ma io mi ricordo che mi sono detto, nonostante tu conosca molte delle ragioni per cui non potrebbe funzionare, so che troverò la soluzione per farlo funzionare lungo la strada, e se non ci riuscirò, pazienza, ci avrò provato, ma mi sarei pentito molto di più di non averci provato piuttosto che di vederla fallire e non aver trovato la soluzione. E qua è la stessa cosa. Learn è nato senza finanziamenti, senza un team di quelli di grandi startup, senza una tecnologia già pronta. È nata con soltanto l'esecuzione delle persone che ci lavoravano, e io so che l'esecuzione è la stessa cosa che ci permetterà di evolvere Learn nel caso che serva. Questo è il primo tema. Il secondo tema, che io credo profondamente, almeno oggi, anche se questo qua devo essere onesto, non ne sono sicuro, non voglio che qualcuno fra qualche anno prenda queste parole che sto per dire e dica guarda Luca quanto si sbagliava. Io credo che in un mondo dominato dalle AI, la prima cosa che succederà in un mondo dominato dalle AI è quello che sta succedendo già adesso. Quello che succederà sono due tipi di uso delle AI in questo momento. Il primo uso è quello di usarlo per la quantità. Sta passando un'ambulanza, non fermo perché la lascio passare perché mi piacciono un po' i suoni, però il primo è la quantità, ovvero l'AI può essere usato per veramente a dismisura aumentare la quantità di contenuti, di immagini, di qualsiasi cosa che prima l'avrebbe fatto una persona, e quindi era comunque scalabile, ma comunque parzialmente scalabile. Con l'AI è infinitamente scalabile la quantità. Questo è un po' quello che è successo, ricordiamocelo però. E qua un sacco di persone dicono sarà impossibile fare comparire i miei contenuti se la quantità è enormemente più grande. E io, questa è la prima obiezione che io faccio in questo senso, in quanto già la quantità è enormemente aumentata negli ultimi anni, eppure ci sono persone che totalmente dal nulla scoppiano. E se ci pensiamo, dobbiamo ragionare sempre in ottica di adoption del prodotto, ovvero tutta quella curva di adoption che parte dagli innovators, passa agli early adopter, passa all'early majority, passa al late majority, passa infine all'ultima parte. E gli influencer seguono un po' questa nicchia. Pensate a Camille Oak, pensate a chiunque, a Montemagno. Montemagno è forse uno dei più belli esempi di questo. Montemagno è partito parlando veramente ai, e lo dico con tutto, senza usarlo in maniera dispregiativa, ma ai nerd. A dei nerd non tecnici, a dei nerd un po' del digitale in un certo senso, e mi ci metto anch'io dentro. Io seguivo molto Marco prima ancora di lavorare con lui, ho lavorato con lui 3 anni e mezzo, ho aiutato Marco a lanciare tutti i prodotti, quasi tutti i prodotti che lui ha lanciato, e chiaramente non mi sto prendendo il merito di questo, ma ero dietro alla maggior parte dei lanci suoi iniziali. E lui all'inizio parlava proprio ai marketers, che poi piano piano è partito proprio da marketers molto tecnici, piano piano si è allargato a marketers sempre meno tecnici, fino a un punto in cui ha deciso di allargare ancora di più i suoi utenza, e per farlo è veramente andato in temi come, ti parlo di scacchi, ti parlo di scalata, intervisto persone che fanno tantissimi temi diversi, e l'ha fatto per poter parlare a un pubblico sempre meno tecnico e sempre più diverso dal suo, l'equivalente della early majority e late majority, fino a essere conosciuto da tutti quanti. Appunto, se tu rimani sempre nel tuo pubblico, da un lato è una nicchia iper profittevole, perché io quando facevo i lanci con lui, con un pubblico molto minore di quello che è oggi, convertiva comunque tantissimo, ma veramente, anzi probabilmente in percentuale molto più di adesso. Ma chiaramente, se lui voleva essere conosciuto da più persone possibile, doveva allargare, per allargare doveva andare su un'audience nuova, e per farlo doveva allargare le sue tematiche, un po' diluendo passatemi il termine, la qualità, non per dire che non sono qualitativi, ma per esempio un sacco di persone, secondo me, che lo seguivano per il digitale oggi non lo seguono più, lo seguono un altro gruppo di persone. Ma questo è normalissimo. Tantissime aziende perdono gli innovators, gli early adopters, quando entrano nelle early majority e late majority. Ed è normalissimo, perché proprio gli innovators cercano sempre innovazione, proprio per il termine giusto, e come gli early adopter. Nel momento in cui tu non dai più l'innovazione, ma parli di temi mainstream, vai a raggiungere le early majority e le late majority, ma non gli altri. Ma questa cosa qua non la potevi fare se non passavi prima dagli innovators e dagli early adopter. Quindi non è che uno possa dire, ma vado direttamente a parlare in altro senso e così via. Questo cosa vuol dire? Perché ho detto, fatto questo esempio? Perché in realtà, anche in un mondo pieno di quantità, in realtà la qualità vince sempre. Quindi se io dovessi pensare a dove Learn può essere posizionato, già oggi Learn è a prova di quel tipo di cose, perché noi non portiamo informazioni. Perché l'informazione del tipo, che cos'è il growth hacking? No, noi non portiamo questo. Noi andiamo a prendere i massimi esperti di un tema e gli facciamo portare quello che loro stanno testando sul campo giorno dopo giorno, e gli errori che hanno fatto, cose che potenzialmente non sono neanche presenti nel web. Quindi questo è un tipo di qualità estremamente più profondo di altre. Ma dall'altro lato, e sono molto collegati, quindi primo io penserei, e lo sto dimostrando anche Substack in questo momento, una piattaforma di contenuti per professionisti molto tecnici che sta vincendo totalmente con la qualità e non con la quantità. Dall'altro lato c'è invece il secondo modo in cui secondo me l'AI viene usato, ed è quello di essere integrato a business esistenti, che è quello che hanno fatto tutti, Notion, Canva, praticamente chiunque ha già inserito una feature dell'AI. La stiamo usando? Io personalmente non ho ancora usato una delle feature che questi tool hanno inserito. Sembra più una cosa per dimostrare che non sono indietro, ma che anche loro seguono il trend. Come tantissime aziende prima hanno usato il web 3.0, l'hanno integrato e poi è sparito in un certo senso in molte di queste aziende. Quindi eLearn integrerà in futuro in parte questo, ma sarà sempre un assistente di apprendimento, partendo dalla qualità. Se tu riesci a collegare questi due temi, ed è questo un po' dove volevo arrivare, unire qualità enorme creata dalle persone e integrarlo in un business model che già funziona e che già può raggiungere la massa, e la funzione delle AI dovrebbe essere quasi invisibile. Se uno riesce a creare una connessione tra questi due sistemi quasi invisibile, tra enorme qualità e integrazione in un business model esistente che funziona, secondo me è dove ci può essere un grandissimo margine. Perché ho detto di non prendere le parole alla lettera? Perché effettivamente l'AI può andare così veloce da, in pochi mesi se non in pochi anni, raggiungere un livello di qualità che potrebbe sovrastare, o non sovrastare, però potrebbe sostituire in parte la qualità, a meno che non si parli veramente di qualità dove lo 0.1% mondiale potrà ancora produrre una qualità maggiore delle AI. Però per il resto chiaramente può essere una grande sfida. Ancora una volta, come Learn è nato per alzare l'asticella e ha un po' imposto a tutte le aziende di formazione attorno di continuare a fare il loro lavoro, ma di dover ancora alzare l'asticella, io penso che l'AI farà esattamente questo. Tutto quello che prima era prendere informazioni in inglese, tradurla in italiano e buttarla dentro, non avrà più lo stesso seguito se non viene fatto veramente con maggiore qualità, perché verrà sostituito dall'AI in questo senso. E credo che quello lì sia una grande, i primi due elementi che ho detto. C'è un terzo elemento che è venuto in mente mentre parlavamo: qualità, integrarlo in un business model già esistente, quindi in un progetto tecnologico esistente. E l'ultimo, secondo me, è quello della community. La community è la più grande barriera all'ingresso, difendibilità tecnologica, difendibilità dai competitor che voi possiate avere. Totalmente incredibile. Chi è riuscito a sviluppare in questi mesi o anni, o chi lo svilupperà attraverso anche l'uso delle AI o attorno alle AI, avrà vinto. Questo, secondo me, è come ci possiamo difendere oggi dalle AI. Dall'altro lato, le AI aprirà un'infinità di opportunità per chiunque altro, sia come singolo professionista che come azienda. Lato azienda, io vi dico, tutto quello che voi oggi vedete, qualsiasi software, qualsiasi tool, qualsiasi cosa che esisteva prima dell'AI, fino al 2022, può essere ricreato identico con l'uso dell'AI. E questo è la prima cosa. Enrico Ferrari, durante lo speech che ha fatto offline, ha parlato di arbitraggio geo-arbitrage, una cosa così, arbitraggio geografico, ovvero prendere quello che già funzionava in altri paesi e portarlo nel proprio paese. Come dire, c'è l'Amazon nel mondo, tu, io creo un Amazon in Italia. Chiaramente Amazon ormai è già scalato, è già così, però faccio un esempio: se ci fosse una startup che sta scalando in America, uno potrebbe creare il suo clone in Italia, crearlo estremamente adatto al mercato italiano, e questo è l'arbitraggio geografico. Io vedo un arbitraggio delle AI enorme, ovvero prendere già tutti i tool che funzionavano, faccio un esempio stupido, Canva, e replicarlo con le AI totalmente da zero. Questo, uno, sicuramente, prima obiezione che uno potrebbe fare, sì, ma appena quel tool tipo Canva replicherà la stessa funzione, ci ucciderà. Vero, potenzialmente. Non diamo per scontato che lo possano fare, perché a volte queste aziende sono così bloccate, Canva no in particolare, però altre sono così bloccate, che possono nascere aziende che possono prendergli il mercato molto velocemente. Pensiamo a Adobe con XD, che non è riuscito a contrastare Figma. Ma se pensiamo a Figma, che cosa ha fatto veramente Figma? A parte un vantaggio tecnologico reale che ha creato la vera, vera differenza, perché la tecnologia, ragazzi, tutti la possono comprare o creare. Cioè, tutti, le aziende di quel tipo lo possono fare. Cos'è stata la vera differenziazione tra XD e Figma, a parte la tecnologia, che potevano comprare XD, poteva replicare Figma da zero? Era la community. Era l'amore per il brand sviluppato dalla community che hanno fatto. L'hanno definito community-led, guidato dalla community, che però lo puoi raggiungere unicamente se parti da essere guidato dal prodotto fino a essere guidato dalla community. Ed è quello che Learn piano piano sta facendo, e lo stiamo introducendo feature per farlo e tante altre cose. Quindi i tre elementi sono questi, ma come dicevo, se voleste entrare nelle AI, l'altro giorno un ragazzo mi ha chiesto che tipo di sviluppatore mi servirebbe. Vi basta uno sviluppatore. A differenza del web 3.0, uno sviluppatore che conosce React o un altro paio di tecnologie abbastanza basilari per un programmatore può collegare attraverso API a qualsiasi tool diverso di AI e crearvi un software che veramente è un'azienda intera in pochissimo tempo. Quindi, se volete difendervi dalle AI, vi ho dato i primi elementi che secondo me sono importanti. Qualità, che possono essere usati tutti e tre insieme o anche soltanto due o anche soltanto uno. Qualità, innestarlo in un business model già esistente, e community. Se invece volete usare le AI per emergere voi, potete usarlo sia come professionisti per risparmiare tempo, sia come creare un'azienda dietro questo con effettivamente pochissime competenze, ma guardando quello che già ha funzionato e capire quale sarebbe la versione di X in un mondo delle AI. Quindi, YouTube, quale sarebbe? Cosa le AI avrebbe creato se usavo semplicemente le AI al posto di YouTube? Che magari potrebbe essere, faccio un esempio di YouTube, cosa potrebbe essere? Invece di esserci dei content creator che creano video su YouTube, potrebbe essere che gli interi contenuti video in questo effettivo YouTube AI, chiamiamolo, è creato dalla AI stessa. Ci sono vari tool che possono creare video, animazioni e altro. Immaginatevi un YouTube AI dove tutti i video sono generati via AI. Questo YouTube lo può fare? Boh, secondo me no oggi. Voi potreste potenzialmente creare una cosa di questo tipo. O Canva, invece di esserci qualcuno che manualmente crea, potreste creare un tool che scrivete il comando e vi genera automaticamente l'immagine finita, tutto il resto con template, tutto il resto. Immaginatevi, non lo so, parlando di vari tool, un tool di customer care dove effettivamente non un SaaS di mail marketing dove non è mai un essere umano a inviare le mail, ma è sempre direttamente il tool che le invia. Cioè, tutto quello che già funziona oggi, l'equivalente di MailChimp AI, per dire, quello che già funziona oggi può essere replicato totalmente attraverso l'uso della tecnologia AI, e voi lo potete fare con pochissime risorse rispetto a qualsiasi altra epoca al giorno d'oggi. Osservate e domandate. Se volete sapere quale sarebbe la versione di YouTube AI, potrete fare un prompt su ChatGPT 4 e chiedere semplicemente: agisci come un innovatore o uno start-upper e dimmi, se YouTube fosse nato oggi e dovesse usare le AI per far funzionare il suo business model, che cosa farebbe? Cosa sarebbe YouTube? E chiedeteglielo per qualsiasi tipo di tool che volete innovare e avete già il business model, avete già l'idea, e in questo momento stanno lanciando una valanga di soldi sulle AI. Quindi è ora il momento, non è troppo tardi, è ora il momento. Siamo tutti, è presto per tutti, ma tutto il mondo si sta muovendo molto velocemente. Se volete cogliere questa occasione dovete farlo in questo momento, secondo me. E niente, spero che vi sia stato utile. Nel caso che vogliate approfondire, corso AI e ChatGPT su Learn, secondo me è un ottimo modo per partire.